prima di scoprire i titoli dalla stampa, edizione locale, come vi avevo detto questa mattina, torniamo a parlare di libri. Tema questo che abbiamo toccato anche attraverso altri lavori che si sono occupati, lavori letterari che si sono occupati dei senza fissa dimora, dopo una lunga indagine per una tesi di dottorato in geografia umana e quasi 100 interviste appunto dei senza fissa dimora, Michele Lancione ha sentito l'esigenza di raccontare e di spiegare, si potrebbe dire di denunciare, ma sembra un po' banale, il numero uno, il suo libro non lo è, un romanzo, e ci facciamo raccontare perché è anche un meccanismo. Abbiamo appunto in linea l'autore di questo libro che si chiama il numero uno, si intitola il numero uno, Michele Lancione, uscito per Eris Edizioni. Ciao Michele, buona mattinata, benvenuto.
Ciao, grazie di questa opportunità.
Senti, allora Michele, il presupposto l'abbiamo capito, vorremmo capire insomma come mai questo campo di indagine.
Sì, guarda, io ho deciso di fare questa mia ricerca per il mio dottorato sui senza fissa dimora per due ragioni. Primo, perché vivendo a Torino da anni ho sempre avuto a che fare un po' con persone di strada, nella vita quotidiana, e sono sempre rimasto affascinato un po' dal loro mondo. E poi, in secondo luogo, perché ho avuto anche delle esperienze familiari, persone legate alla mia famiglia che hanno vissuto in strada, per cui mi ha sempre affascinato tantissimo questa realtà. Io ho iniziato il mio dottorato in Inghilterra, io il dottorato l'ho fatto in Inghilterra, vicino a Newcastle, però ho deciso di fare una ricerca di campo che poi è durata 10 mesi qui a Torino. La tesi di questo che è venuta fuori insomma da questa ricerca, però l'ho scritta in inglese, quindi l'idea di questo romanzo nasce dal fatto di riuscire a comunicare in qualche modo le cose che io ho raccolto in questi 10 mesi anche in Italia, anche a Torino, quindi in un linguaggio un pochino più divulgativo, diciamo. Uh-huh. Quindi questa è l'idea di base che mi ha spinto a scrivere questo romanzo, che poi inizialmente voleva essere uno scritto più personale, poi in realtà appunto l'ho mandato ad alcune case editrici, di cui alcune mi hanno risposto dicendomi bello sì, però se lo vuoi pubblicare hai bisogno di contribuire alla pubblicazione, insomma l'editoria certo. La stessa un po' di questo genere. In realtà poi ho avuto la fortuna di trovare questi editori di Torino, che sono dei ragazzi che lavorano veramente in una maniera estremamente professionale, pur essendo una casa editrice piccola, mm-hmm. che non mi hanno chiesto assolutamente nulla, anzi hanno investito in questo progetto, e poi il libro si è anche ampliato, insomma, dal romanzo, poi dopo abbiamo aggiunto un appendice, che è una sorta di piccolo saggio.
Ecco, infatti volevo capire questa cosa, come hai fatto a trasformarlo in un romanzo, cioè come hai fatto a trasformare questa ricerca in un romanzo?
Ma guarda, naturalmente cioè, il romanzo è stata una cosa scritta un po' a sé stante rispetto alla ricerca, nel senso che la ricerca ovviamente ha tutti dei canoni suoi particolari, no? Una roba un pochino più accademica. Io ho sempre avuto la passione di scrivere, per cui stando in strada per tantissimo tempo con le persone che ho seguito, le storie che raccoglievo erano veramente in qualche modo adatte a essere trasformate in narrativa. Quindi io ho semplicemente iniziato a scrivere queste storie sotto forma di racconti, e poi dopo ho trovato che molte di loro avevano un filo conduttore, e io piano piano questo filo conduttore l'ho poi trasformato in questo romanzo qui.
Qual è questo filo conduttore più o meno?
Il filo conduttore è essenzialmente quello di una persona che ha una vita, tra virgolette, normale, come la mia, la tua, quella di tutti quelli che probabilmente ci ascoltano, e poi per un evento di tipo traumatico, che può essere la perdita del lavoro, può essere la malattia, la perdita di un compagno o di una compagna, finisce in strada. E questa è una cosa che capita spessissimo, io appunto l'ho vista in tantissime persone che vivono la strada, e il filo conduttore è quello che a partire da questo evento traumatico lega tutti senza fissa dimora, ovvero come loro concretamente vivo dalla strada, cioè come anche la strada, quindi il doversi procacciare le cose per vivere, il doversi continuamente interfacciare con i servizi assistenziali senza fissa dimora, in qualche modo li fa diventare quelli che noi consideriamo barboni, no? Un certo stile di vita in strada poi alla fine in qualche modo modifica queste persone e le fa diventare poi quello che noi vediamo, cioè persone che spesso passano anche anni e anni in strada senza trovare una via d'uscita.
Senti, alcuni ti hanno detto che questa scelta di vita alla fine, al di là dell'evento, diciamo ipoteticamente traumatico, nel senso che poi non sappiamo se è sempre così, no?
Certo.
Che porta, appunto teoricamente portato le persone per strada. Poi alla fine questo tipo di vita che ha una sua libertà, no? Molto relativa in alcuni casi, ma molto reale in altri, e poi insomma questa scelta di vita apprezzata alla fine, cioè condivisa in qualche modo dalla stessa persona che l'ha fatta, anche cioè, sembra un paradosso parlare di scelta di vita, perché la scelta presuppone, no, un movimento del nostro libero arbitrio, e poi però molte volte le scelte sono subite, no, dalle persone. Quindi anche questo mi interessava capire, cioè se poi questa vita andava bene così alla fine.
Sì, guarda, ci sono persone, ma sono veramente una minoranza assoluta di quelli che ho conosciuto, che in qualche modo hanno anche scelto di rompere col loro passato e di fare una vita di strada. Spesso però queste sono persone che viaggiano moltissimo, per cui magari le vedi 2 mesi a Torino e poi dopo, i 2 mesi dopo sono in Francia e poi se ne vanno in Spagna. E questa è una scelta di vita, spesso appunto lo riconosci anche dai loro racconti. Di tutti quelli con cui ho parlato, che ho visto, sia italiani che non, che in realtà in strada ci sono finiti per altre questioni, cioè appunto per eventi traumatici, semplicemente perché la vita li ha portati lì, quelli tendenzialmente non c'è nessuno che in qualche modo sia, non so come dirti, sia soddisfatto o con la piacenza.
Sì, perché c'è questa specie di leggenda metropolitana, no? Per la quale poi alla fine i clochard, i barboni, senza fissa dimora, eccetera, non gradiscano un ritorno alla vita normale. Non lo confermi questo, insomma?
No, io questo non lo confermo, nel senso che in realtà, ed è proprio quello che io cerco di fare anche in questo romanzo, cercare di capire, di spiegare, che arrivi a quella conclusione lì, cioè al fatto di dire una persona che vive in strada spesso rifiuta anche dei, non so, ad esempio rifiuta un lavoro, no? Però in realtà tu devi cercare di capire come mai arriva a rifiutare un lavoro. Probabilmente arriva a rifiutare un lavoro perché sono 5 anni che vive in strada, 5 anni che lui si è abituato a andare, o lui o lei, a prendere la colazione in via Nizza, a prendere il pranzo al Cottolengo, a prendere i panini e i cappuccini, ha internalizzato, come dire, una sorta di stile di vita. Che se tu gli offri un lavoro tipo un lavoro standardizzato, una borsa lavoro che offre il comune, spesso in realtà questa risposta non è la risposta adeguata per questo individuo, quindi è molto facile dire vogliono rimanere in strada perché non hanno voglia di lavorare. In realtà forse il lavoro così come viene proposto non è la risposta più adeguata per persone che hanno fatto una vita di 5 anni completamente fuori dai canoni della normalità. In così poche parole è difficile spiegarti, cioè non spiegarti,
no, capito.
Ecco, rendere evidente il meccanismo, però in realtà i servizi offrono una risposta molto standard, quando davanti hanno persone che in realtà hanno fatto delle vite che standard non sono più. Quindi secondo me la volontà di uscire dalla strada per tanti di loro c'è, e ci sono anche storie di successo, però spesso sono storie che sono completamente fuori dai canoni tradizionali. Mi viene in mente un ragazzo che banalmente lui era bravissimo a relazionarsi con le persone come parcheggiatore abusivo, e lui è riuscito pian piano attraverso questa sua capacità a trovare un suo piccolo spazio, e poi da lì piano piano a uscire dalla strada, quindi ora non dorme più in strada. Può sembrare assurdo, però in realtà lui ci ha messo tutta la sua capacità per fare questo, e ha rifiutato sempre altri lavori di tipo più tradizionale, perché in qualche modo si sentiva ingabbiato all'interno di queste logiche che non gli apparteneva.
Va bene, senti, ultima domanda, insomma, tecnica: come entrare in contatto con il tuo libro, insomma, dove le persone lo possono trovare?
Guarda, sì, ti rispondo velocissimamente. Prima voglio dire però che questo libro è anche un libro illustrato perché...
Ci
tengo a dirlo perché in realtà le illustrazioni di questo libro gli danno, cioè, danno un valore aggiunto alla storia. Sono fatte da Eleonora, che è anche la mia compagna. Il libro si può trovare per ora in distribuzione a Torino in una decina di librerie, adesso non so se posso fare i nomi, comunque sono librerie del centro, si possono trovare sul sito dell'editore queste librerie. Si può acquistare online e a partire da settembre si può acquistare in tutta Italia perché verrà distribuito a livello nazionale, per cui in qualunque libreria vai, lo ordini e lo puoi recuperare. Ultimissima cosa che voglio dire, questo è un libro che è rilasciato con licenza Creative Commons, per cui i miei diritti d'autore sono salvaguardati, ma in realtà la cosa più interessante è che tu puoi prendere questo libro, fotocopiartelo e darlo all'amico tuo senza incorrere in alcun tipo di, insomma, senza andare contro la legge. Questo è stato fatto dagli editori per permettere anche la divulgazione del libro a persone che magari non hanno la possibilità di comprarselo. O semplicemente che vogliono trasformare questo libro in qualcos'altro per divulgarlo senza scopo di lucro.
Va bene, noi ti ringraziamo molto Michele e ovviamente in bocca al lupo per gli altri lavori che immagino starai facendo, insomma, in questo momento su che cosa stai lavorando.
Guarda, in questo momento mi sto preparando perché andrò a lavorare in Australia.
Ah, quindi vai via, un'altra fuga, un altro cervello in fuga.
Mi tocca, nel senso che mi tocca, ho trovato un'opportunità di lavoro in una università, Sydney, e in qualche modo, insomma, vado a prendere questa opportunità perché non è niente male.
Quindi... Senti, ha un tempo oppure potresti diventare australiano, insomma?
No, io di diventare australiano non ho molta voglia, quindi ha un tempo di 3 anni questa cosa e in 3 anni comunque cercherò di mantenere il più possibile i contatti con l'Italia, con quello che ho fatto qui, perché io tengo a tornare. Cioè.
E Eleonora che dice, viene con te o...?
Eleonora viene con me, sì, Eleonora viene con me e cercheremo insieme di trovare uno spazio a Sydney, insomma.
Rimaneteci.
Vedremo.
Visto che hai questa opportunità, insomma, credo che se ci dovessimo risentire fra 6 mesi, non so se rispondessi allo stesso modo.
Magari
fra 6 mesi ti scoviamo e ti chiediamo come vanno le cose.
Sarebbe piacevole, grazie.
Va bene, grazie Michele, in bocca al lupo.
Grazie,
ciao.